Je veux dire aux enfants d'immigrés de plusieurs générations. Vous êtes chez vous à Marseille et nous avons besoin de vous.
When you're black, it's not a movement, it's a lifestyle.
El primero es defender la sanidad pública.
You don't have to listen to us, but you do have to listen to the United Science.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Covid e diseguaglianze. In Francia il virus circola di più nelle zone in cui la popolazione è precaria. Il caso della città di Saint-Étienne. Joe Biden e Donald Trump, due visioni totalmente diverse dell'America. Ritorno sull'ultima sfida TV prima del voto del 3 novembre. La denuncia dell'FBI, hacker al lavoro per creare caos sotto accusa, gruppi russi e iraniani. Violenza della polizia e corruzione, le ragioni della grande rabbia della popolazione in Nigeria. La lezione boliviana, il rispetto della volontà popolare, ha evitato una inutile e pericolosa crisi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti, abbiamo via Skype Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera, è andato in onda ieri sera l'ultima sfida tra Joe Biden e Donald Trump. Intanto, visto che abbiamo parlato tutto il giorno, ti chiedo di ritornare sulle fasi salienti di questo dibattito.
Ma allora, ciò che c'è stato soprattutto, direi, un punto saliente, che è il coronavirus. La curva dei contagi in molti stati americani ancora oggi è in forte ripresa. Quindi Joe Biden è partito subito all'attacco, era il primo tema affrontato ed è stato quello, diciamo, che ha occupato più tempo. Ha accusato Biden Trump di incompetenza, di una gestione disastrosa. È stato sul coronavirus, direi, che Biden ieri sera ha trovato le battute migliori. Per esempio, rimarrà, secondo me, la risposta, la replica di Biden a Trump. Trump ha detto: abbiamo imparato a convivere con il Covid, al che Biden ha replicato: abbiamo imparato a morire per il Covid. Poi ovviamente si è parlato di tante cose, migrazioni, questioni razziali, sanità, cambiamenti climatici, però c'è una cosa che secondo me è interessante e non si sottolinea abbastanza, cioè l'economia. Non se ne parla mai o se ne parla troppo poco, e invece l'economia era ed è sostanzialmente il tema su cui Trump eventualmente potrebbe essere rieletto. Cioè lui dice: ho fatto grande l'economia americana prima del Covid, la farò grande anche dopo il Covid. E infatti ieri sera astutamente Trump ha rimproverato a Biden di voler chiudere le fabbriche per passare alle energie rinnovabili, quindi perdita di posti di lavoro. Direi che l'economia oggi è la minaccia più temibile per i democratici, anche se appunto non se ne parla molto.
Ecco Roberto, a proposito di ambiente, Joe Biden ha preso le sue responsabilità dicendo, quasi confermando la linea che sarà quella della sua amministrazione, tornando anche dentro il Trattato di Parigi. Molti osservatori dicono che Biden e Trump, a questo proposito, soprattutto per quanto riguarda l'ecologia e l'economia, hanno proposto due visioni totalmente diverse dall'America. Hai avuto questa impressione?
Ma sì, direi di sì. Del resto, come dire, la cosa corrisponde anche al carattere dei due candidati, alla loro storia, no? Cioè c'è l'America individualista, inquieta dell'antipolitica di Trump, e c'è invece quella più inclusiva, più tradizionale, rassicurante, se vogliamo, di Biden. Questo del resto è il messaggio proprio che vuole rilanciare Biden, no? Cioè offrire un'immagine di pacificazione, di normalità dopo 4 anni molto tormentati. Direi comunque che ieri sera è avvenuto una cosa piuttosto interessante a proposito di visione, come dicevi tu, Shawkey, cioè Trump ha attaccato, come già fece nel 2016 tante volte con Hillary Clinton, ha attaccato Biden proprio sul tema della politica, della burocrazia inutile, incapace di Washington. Questa volta appunto non è Hillary Clinton, ma è Joe Biden, l'immagine della Washington corrotta e politicante. È una cosa curiosa, se vogliamo, considerato appunto che Trump da 4 anni è alla Casa Bianca e quindi è del tutto dentro il sistema. Ieri però più volte il tema del sistema è tornato, con le accuse di Trump a Biden e con il suo proporsi del presidente di Trump ancora una volta come l'outsider che deve drenare lo stagno sporco della politica. Quindi probabilmente la campagna repubblicana pensa che questa cosa possa funzionare almeno presso una parte dei sostenitori repubblicani.
Ultima domanda, ovviamente subito dopo il dibattito la CNN ha fatto il solito sondaggio, ha detto che Biden ha vinto questo scontro tra i due. Però ti faccio una domanda, perché è da qualche voto, da qualche anno che diciamo che questi dibattiti non spostano più gli equilibri. Che cosa ne pensi di questo dibattito e se spostare gli equilibri, soprattutto per quelli che vengono chiamati incerti, gli incerti che non hanno ancora deciso cosa votare?
Ma guarda, Shawkey, allora ieri ho parlato con un po' di gente qua a New York, no? E tutti mi hanno detto una cosa che anch'io direi, che questi dibattiti servono un po' a poco, anche perché i candidati spesso riportano, no, quelle che sono delle frasi fatte, non c'è una vera discussione. Però tutti mi hanno detto che questi dibattiti servono perché fanno conoscere alle persone meglio i candidati e i loro programmi. Noi immaginiamo che la gente stia attaccata alla televisione, a leggere i giornali, eccetera, la politica, ma non è così, quindi i dibattiti sono da quel punto di vista una cosa interessante, importante. Direi che il dibattito di ieri secondo me non cambia molto, cioè entrambi, Trump e Biden, hanno fatto quello che dovevano fare, non hanno fatto grandi errori, no? Che a questo stadio della campagna è già qualcosa di importante. Biden non ha commesso nessuna delle sue famose gaffe, no? Che possono mettere in pericolo il vantaggio di cui gode. Trump ha rassicurato la parte più moderata del suo elettorato, no? E quindi il dibattito lascia inalterata la dinamica della campagna. Da questo punto di vista probabilmente favorisce Biden e democratici che sono avanti. Aspettiamoci per la volata finale, mancano circa 11 giorni mi pare adesso, due sì. Cose. Allora, tanti comizi di Trump negli swing states e probabilmente un'insistenza sul presunto scandalo ucraino di Hunter Biden, il figlio. E Biden padre invece dovrà fare sostanzialmente quello che ha cercato di fare fino adesso, cioè offrire un'immagine il più possibile rassicurante, normale, pacificata, diciamo così, della politica e dell'America dopo i 4 anni di Donald Trump.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao Shawkey.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
È troppo presto per dire se faremo ricorso a lockdown locali, così il presidente francese Macron ha risposto alle domande dei giornalisti al termine di una visita in un ospedale di Pontoise, a nord di Parigi. Ha detto: valuteremo ogni settimana l'efficacia delle misure prese, almeno fino a inizio dicembre avremo tutto quello che è stato annunciato dal governo. Queste misure, di certo, ha aggiunto, posso dirvelo già oggi, non saranno ridotte, forse saranno rafforzate se non sono efficaci. Avete capito, adesso andiamo in Francia per fare il punto sulla situazione Covid con Luisa Nanipieri.
Quasi 42.000 nuovi casi e 163 morti registrati tra mercoledì e giovedì. Altre 38 province in cui da stasera a mezzanotte entrerà in vigore il coprifuoco sanitario e i reparti delle terapie intensive tornati ai livelli di metà marzo. La seconda ondata di Covid in Francia non accenna a fermarsi, nonostante le misure restrittive sempre più stringenti. In tutto sono ormai 46 milioni i francesi che dovranno rimanere in casa tra le 9 e le 6 del mattino. La situazione è particolarmente critica nella metà sud-est del paese, con la fascia ovest e il centro ancora relativamente risparmiati dall'epidemia. La regione Alvernia-Rodano-Alpi, quella di Lione per intendersi, è una delle più colpite. In rianimazione non ci sono più letti e alcuni pazienti sono stati trasferiti verso Bordeaux e Poitiers. Quello che colpisce è che nelle ultime settimane l'epidemia si è diffusa non solo nelle metropoli, ma anche nelle zone rurali e nelle piccole città. Secondo le ipotesi degli esperti, uno dei motivi per cui il virus è arrivato anche nelle province meno popolose del paese è che si assiste a una stanchezza generalizzata nei confronti delle misure sanitarie di base, come il fatto di mettere le mascherine anche in famiglia, lavarsi le mani o mantenere le distanze. Inoltre, la Francia ha da anni un problema molto serio, i deserti sanitari. In pratica, in queste zone meno urbanizzate ci sono anche meno medici ed è più difficile accedere alle strutture ospedaliere o ai centri di depistaggio, cosa che può rallentare l'azione sulle catene di contagio. In un contesto così preoccupante, la città che ha più fatto parlare di sé in questi giorni è però Saint-Étienne. Inserita tra le prime 8 metropoli dove è scattato il coprifuoco il 17 ottobre, questa vecchia città deindustrializzata costruita sui colli a sud-ovest di Lione è in assoluto la più colpita di Francia. Qui i contagi settimanali superano gli 800 ogni 100.000 abitanti e il tasso di positività dei tamponi è del 20%, praticamente il doppio di Parigi. La prefettura punta il dito sugli studenti. A inizio ottobre una festa con 150 ragazzi e senza nessun rispetto delle norme sanitarie aveva sconvolto la città. Ma gli esperti ricordano, riprendendo una ricerca sulla prima ondata pubblicata il 9 ottobre dall'Istituto Nazionale della Sanità, che il virus circola di più nelle zone in cui la popolazione è precaria, dove le famiglie numerose vivono in case in cui è difficile isolare i malati. Una situazione diffusa a Saint-Étienne, dove un quarto degli abitanti vive sotto la soglia di povertà. Il fatto che tra i primi ospedali a dover trasferire dei pazienti Covid ci siano anche quelli di Roubaix e Tourcoing, due città nel nord della Francia a forte tasso di povertà, deindustrializzazione e densità di popolazione, non fa che confermare ancora una volta quanto il coronavirus sia una malattia socialmente iniqua.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Nigeria. Il presidente Muhammad Buhari ha affermato che durante le proteste contro la brutalità della polizia che hanno scosso il paese sono rimaste uccise 69 persone, tra cui civili, agenti di polizia e soldati. Secondo quanto aveva riferito Amnesty International, almeno 56 persone sono morte dall'inizio delle proteste. Questo Amnesty l'aveva detto lunedì scorso, inclusi 12 manifestanti uccisi a Lagos martedì. Ma l'esercito aveva negato parlando di fake news. Ricordiamo che tutto era iniziato con le proteste contro la cosiddetta squadra speciale antirapina SARS, accusata di numerosi abusi e violenza. Abbiamo sentito Angelo Ferrari, giornalista e saggista, esperto di Africa. Soprattutto all'inizio gli abbiamo chiesto che cosa è questa squadra speciale.
Questa squadra è una squadra speciale per l'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Questa è una modalità che spesso in Africa viene usata per identificare quei battaglioni spesso vestiti di nero che terrorizzano la popolazione, eccetera. Mi è capitato anche a me in altri paesi dove ho vissuto. In Congo Brazzaville, per esempio, queste squadre girano di notte, prendono, picchiano, ne fanno di ogni abuso. Ma la cosa particolare della Nigeria è quella che in questa vicenda della pandemia globale spesso le misure di restrizione che sono state imposte non vengono rispettate. E allora la polizia e questi battaglioni usano la forza indiscriminata, senza nessun criterio, anche per reprimere coloro i quali non rispettano i lockdown o le restrizioni, che tra l'altro è un paradosso, perché se in una città, per esempio come Lagos, di milioni di abitanti, tu imponi un lockdown, non lo rispetta nessuno, ma perché è impossibile rispettarlo. Che la gente non sopporta più questa brutalità di questi battaglioni, o comunque questa brutalità della polizia, perché non è solo una questione di un battaglione in particolare, è proprio in generale la polizia che usa metodi coercitivi, ma usa metodi coercitivi non solo per reprimere crimini, ma anche per, passatemi il termine, per derubare la popolazione. Questo è un altro tema, non vanno mai per il sottile. E questo è un problema che riguarda la Nigeria in particolare, ma riguarda molti stati. Credo che in queste ore si stia votando in Guinea Conakry, e anche lì la pandemia, per esempio, è stata utilizzata dal presidente per reprimere ogni forma di dissenso. Quindi questo tema della polizia che usa la forza in maniera discriminata è molto diffuso, e soprattutto bisogna tener conto anche di un aspetto che è un problema non da poco, che spesso questi reparti, questi SARS sono ben pagati, ma la polizia in generale non è ben pagata, e quindi utilizza il suo potere, la divisa e l'arma che ha in mano, perché le armi poi se le portano anche a casa, per, diciamo così, arrotondare lo stipendio, per usare un eufemismo.
Non solo la violenza della polizia, ma in Nigeria c'è altro: corruzione e crisi economica. Sentiamo ancora Angelo Ferrari.
Il problema vero della Nigeria, il problema generale anche di altri paesi africani, è quello che la democrazia è un po' calpestata, diciamo un po' calpestata per non dire non applicata. Il presidente Buhari nigeriano ha tentato all'inizio del suo mandato di mettere ordine sia nelle forze dell'ordine che nello Stato in generale, nello Stato federale in generale, ma con scarsi successi, perché la corruzione comunque continua a viaggiare indisturbata, la violenza continua a viaggiare indisturbata, la lotta a Boko Haram in Nigeria è a un punto morto, i problemi economici anziché diminuire aumentano, teniamo conto che la Nigeria ha avuto uno stop fortissimo per colpa della pandemia, ma anche per colpa della diminuzione dei prezzi del petrolio, cioè la concentrazione dell'economia in Nigeria è dovuta all'esportazione del petrolio, quindi la diminuzione dei prezzi crea povertà. Le multinazionali del petrolio, per esempio, un altro fattore spesso destabilizzante in alcuni paesi, in una condizione di abbassamento del prezzo del petrolio, cosa fanno? Licenziano. Chi licenziano? La bassa manovalanza, cioè la popolazione locale, non certo gli espatriati. Poi è un paese con il paese più popoloso dell'Africa, con certamente l'economia, diciamo, non più prospera ma più forte all'interno dell'Africa, però è una serie di contraddizioni, sono lontane dall'essere risolte, e questo nella popolazione crea disagio, crea preoccupazione, crea rabbia. E se poi aggiungi che ci sono questi battaglioni che indiscriminatamente picchiano e uccidono, l'esplosione è tale.
L'ultimo libro di Angelo Ferrari, scritto con il nostro Raffaele Masto, uscito maggio 2020, quindi quest'anno, si chiama Mal d'Africa, uscito per Rosenberg e Sellier.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Torniamo negli Stati Uniti, c'è questa denuncia dell'FBI, hacker al lavoro per creare caos, sotto accusa gruppi russi e iraniani. La settimana scorsa con Marco Siafino di Doppio Clic già c'era questa ipotesi della pista russa, e quindi adesso viene confermata dall'FBI. Sentiamo ancora Marco Siafino.
In realtà è arrivata la conferma, perlomeno da parte dell'FBI e della Cyber Security and Infrastructure Security Agency, si punta esattamente il dito contro un gruppo APT, quindi un gruppo di hacker che lavorerebbero al soldo del governo di Mosca, e in particolare si tratterebbe di Energetic Bear, l'orso energetico. Questi sono i nomi in codice che si usano nel settore della sicurezza informatica, che si era reso già responsabile in passato di un attacco all'aeroporto di San Francisco. I dettagli che sono emersi però spiegano anche che a subire gli attacchi sono state decine di reti sia a livello statale che a livello regionale e locale, e tra queste anche alcune aziende che lavorano nel settore aerospaziale. L'altro dettaglio è che effettivamente questi hacker sarebbero riusciti a rubare delle informazioni e il primo di ottobre avrebbero esfiltrato, come si dice in termine tecnico, delle informazioni sensibili riguardo le configurazioni e le password interne alle reti, alcune procedure operative come i sistemi di autenticazione multifattore che vengono utilizzati all'interno di queste reti per accedere ai server, ma anche per esempio i file che permettono di stampare i badge, quindi i tesserini di riconoscimento. Insomma, informazioni piuttosto sensibili che ora sarebbero nelle mani dei servizi segreti russi.
Qual è il loro obiettivo?
Quello che viene ipotizzato da parte delle autorità federali è che si tratti di un tentativo a tutto campo per, diciamo, creare una situazione di disagio e scarsa fiducia nelle istituzioni democratiche in vista delle elezioni, perché questo tipo di attacchi non può portare evidentemente a dei risultati immediati, anche se dal punto di vista del collegamento con le elezioni, dalle parti dell'FBI escludono, o meglio, sostengono di non aver trovato riscontri sul fatto che ci possa essere stata un accesso o una manipolazione dei dati relativi ai sistemi elettorali.
Non c'è solo la Russia.
Sì, alla festa partecipa anche l'Iran, o perlomeno così sostengono le autorità statunitensi. Gli attacchi attribuiti all'Iran sono in particolare delle email che sarebbero state inviate a numerosi elettori statunitensi, prendendo i loro contatti dai database che contengono gli iscritti al sistema elettorale. Ricordiamo che negli Stati Uniti per esercitare il diritto di voto bisogna prima iscriversi, non è una cosa automatica come succede per esempio in Italia. Questi hacker avrebbero compromesso i sistemi di posta elettronica di un gruppo neofascista, i Proud Boys, è un gruppo legato al suprematismo bianco, e avrebbero usato i loro indirizzi di posta per inviare dei messaggi minacciosi a tutti questi elettori, nei quali in pratica dicono: se non voterete per Donald Trump vi verremo a cercare. Secondo gli esperti, molte di queste email sarebbero passate da una serie di server che sono allocati in Medio Oriente, quindi questo potrebbe essere un indicatore del fatto che l'Iran sia coinvolto, però di solito ci si va molto coi piedi di piombo in questo caso, perché non è difficile per nessun pirata informatico fare un'operazione di questo genere. L'amministrazione di Donald Trump ha immediatamente tuonato contro l'Iran, sostenendo che si tratti di un tentativo di screditare il presidente degli Stati Uniti in vista delle elezioni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Prima dell'ultimo servizio, solo per ricordarvi che domenica ci sarà il referendum, il plebiscito, che si svolgerà in Cile e con cui si consulterà la popolazione cilena su se e come riformare la Costituzione approvata nel 1980 durante la dittatura di Pinochet. Nel referendum di domenica praticamente la popolazione, i cileni, dovranno rispondere prima di tutto al quesito se siano favorevoli o meno alla riforma della Costituzione di Pinochet attraverso i lavori di un'assemblea costituente. Il secondo voto riguarderà invece il metodo per arrivare alla formazione dell'assemblea costituente di 155 membri. La prima opzione è una elezione del 100% dei membri in occasione delle elezioni amministrative cilene previste per l'11 aprile dell'anno prossimo. L'altra opzione, l'assemblea mista, prevede una composizione per 50% da parlamentari e per 50% da cittadini eletti con il voto popolare. Vediamo, non ci sono ancora dei sondaggi netti, quindi c'è una grossa incertezza. Ovviamente noi lo seguiremo questo voto domenica e ci saranno anche commenti lunedì. Ma prima di chiudere vediamo questo servizio di Alfredo Somozza intitolato La lezione boliviana. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Con le elezioni di domenica 18 ottobre si chiude la parentesi nella vita politica boliviana iniziata 12 mesi fa, quando non fu riconosciuto il risultato delle presidenziali, vinte senza dubbio da Evo Morales. Una situazione complessa e complicata, da molti liquidata definendola la fine di un tiranno o, sul fronte opposto, un colpo di Stato. La verità probabilmente stava in mezzo. Due sono stati i fattori che hanno contribuito a una rottura dell'ordine istituzionale nel paese andino. Il primo ha radice nel 2016, quando Evo Morales convocò un referendum per modificare la Costituzione da lui stesso promulgata, aggiungendo la possibilità di un terzo mandato per il Presidente. Il referendum fu vinto di misura dal no. La risposta di Morales colse tutti di sorpresa. Riuscì a ottenere un'inverosimile sentenza della Corte Costituzionale, nella quale si affermava che i diritti umani del cittadino Morales prevalgono sulla Costituzione, un'aberrazione che permise la ricandidatura. Il secondo fattore riguarda l'intenzione di una variegata compagnia di separatisti, xenofobi, radicali di destra e militari, che colsero al balzo il vulnus democratico per tentare di rimuovere l'esperienza del MAS, il partito di Morales. Tra questi settori sicuramente si annidavano anche golpisti, rimasto però sempre in secondo piano rispetto a coloro che scelsero di mantenere una parvenza di legittimità anche nei momenti più critici. La storia continua in modo anomalo perché dopo la fuga all'estero di Morales e di diversi ex ministri, i parlamentari e i funzionari del suo partito rimasti in patria continuarono a esercitare i loro poteri. Non venne chiuso il Parlamento, non fu sciolto né dichiarato prescritto il MAS. Intanto il governo, che avrebbe dovuto essere provvisorio con il compito di convocare nuove elezioni, aveva preso gusto al potere e procedeva a modificare sia la collocazione internazionale della Bolivia sia molte misure del precedente governo. La stessa presidente provvisoria, Gianni Nanes, sfruttando la carica, divenne, almeno nelle sue intenzioni, una figura politica di rilievo. I parlamentari del partito di Morales, che controllavano la Camera dei Deputati, i suoi senatori e i sindaci, avevano due scelte possibili: ascoltare le sirene di chi voleva un'insurrezione violenta di piazze per rovesciare il governo provvisorio, oppure sfruttare gli spazi di agibilità incredibilmente lasciati aperti agli avversari per continuare a lavorare e prepararsi a nuova elezione. Prevalse la seconda linea e la scelta di Luis Arce quale candidato presidente è stata un'operazione da manuale. Arce era stato, da ministro dell'economia, l'artefice del miracolo economico boliviano durante i governi di Morales. Il 18 ottobre questa linea è stata premiata con un esito elettorale del primo turno che ha segnato la sconfitta delle destre e la vittoria del MAS, a dimostrazione del fatto che il problema non era il partito di Morales nella sua proposta politica, bensì l'ingombrante figura del vecchio leader che non aveva saputo fare un passo indietro. In Bolivia ha vinto la democrazia, sono stati puniti coloro che da destra o da sinistra hanno provato a tirare la corda a proprio favore. In America Latina restano problemi immensi di disuguaglianza, di violenza di genere e di soprusi, ma la Bolivia ci dice che dopo le tragedie degli ultimi decenni la democrazia sembra ormai aver gettato nuove e forti radici. Una lezione e un monito per tutta la regione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.